la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale. Giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispenso più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore, e di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura di Dio.
E quando sono le 17.57, diciamo che ci troviamo in compagnia di due compagni del Politecnico di Torino, a cui innanzitutto facciamo un saluto e ringraziamo per la presenza.
Ci sentite? Ciao, piacere. Sono Breno, uno studente del Politecnico, un piacere a tutti.
Piacere nostro. E diciamo, allora, la prima cosa che mi verrebbe da dire ingenuamente parlando è: ma se io dovessi sentire questa trasmissione, ma perché siamo in collegamento con il Politecnico di Torino? Quindi ci volete dire perché, il perché di questa chiamata, che cosa è successo oggi, e da lì poi partire con una chiacchierata?
Allora, oggi da speciale allora, questo cosa dobbiamo prima sapere, no? Il Politecnico, abbiamo avuto un'occupazione che è durata più di 55 giorni prima di quest'estate. Da maggio abbiamo fatto, come studenti e studentesche del Politecnico, questa occupazione per la Palestina, perché il nostro Ateneo, il Politecnico di Torino, è complice del genocidio che avviene a Gaza, sta facendo delle ricerche assieme a aziende che portano questo genocidio avanti, sta producendo tecnologie, e dopo aver finito l'occupazione dell'Aula Magna abbiamo cominciato l'occupazione di un'auletta vicino, non lo so, a quell'Aula Magna lì, e abbiamo fatto questa occupazione. Eravamo con quell'aula funzionando in una proposta di averla come uno spazio anche politico, ma anche di studio, e oggi abbiamo saputo che l'aula era chiusa, che è stata sequestrata per richiesta del Politecnico. Era tutto chiuso, e quindi abbiamo fatto queste cose, no? Abbiamo saputo quest'oggi, e questa è stata una sorpresa molto grande, una sorpresa molto infelice, però noi dobbiamo agire e parlare su questo e continuare la nostra mobilitazione.
Chiaro, quindi diciamo sostanzialmente durante il periodo dell'intifada studentesca che ha caratterizzato l'anno scorso, e che nell'Università di Torino, nel Politecnico di Torino, è stato particolarmente lungo come periodo, perché ci ricordavi tu che è durato circa 55 giorni, se non ho sentito male, perché c'è avuto un problema di ascolto, avete occupato un'aula della facoltà, alla quale oggi recandovi avete trovato i sigilli. Significa che comunque ricordiamolo che comunque i sigilli vengono messi dalla polizia giudiziaria, quindi significa che per poter entrare all'interno dell'università c'è necessariamente la commissione poi della rettrice o del rettore, adesso non mi ricordo che figura sia al Politecnico di Torino, e quindi adesso diciamo quell'aula non è più agibile. Ma innanzitutto una piccola domanda e poi passerei ad altro. Quest'aula che aula era? Perché tu ci hai raccontato che era un'aula vicino semplicemente all'Aula Magna, ma era un'aula che veniva utilizzata per qualche cosa oppure no?
No, quest'aula, la cosa è che quest'aula non era utilizzata prima dell'occupazione, non era utilizzata dal Politecnico. E abbiamo occupato quest'aula, come ho detto, non solo per fare attività politiche sulla Palestina, per fare azioni con gli studenti, però anche come un'aula studio in cui tutti potevano partecipare. Quindi il problema per il rettore e per il Politecnico di Torino e per tutti che non volevano che gli studenti vengano insieme a parlare sulla Palestina, sul genocidio, e sul ruolo che il Politecnico ha in questo processo. E comunque, e questo era il principale problema per il rettore e per l'università del padrone. Quindi sì, abbiamo occupato questa auletta che non era utilizzata e oggi mattina abbiamo trovato questa situazione dei sigilli. Siamo stati molto sorpresi, ma non troppo sorpresi, perché aspettavamo che il rettore, perché lui non ha mai parlato con noi, non ha mai cercato di parlare su questo, non ha mai cercato di ascoltarci. Lui è il Politecnico, come Ateneo, ha chiamato la forza d'ordine per chiudere questa occupazione.
Per chiudere questa occupazione e, come dicevi poco fa, per parlare il meno possibile di come il Politecnico è complice di un genocidio, tu stavi dicendo. Vuoi approfondire un po' questo aspetto, cioè quali sono le attività del Politecnico che voi in specifico contestate?
Appunto, il Politecnico ha diversi accordi con aziende belliche che producono appunto tecnologie per lo Stato sionista di Israele. Come lo sappiamo, l'Italia
quindi non si tratta neanche di dual use, si tratta proprio di produzione di armi.
Sì, è un dual use, si può dire, ma sempre con la tecnologia, con questa questione, tipo loro possono utilizzare questa tecnologia, quindi i sionisti, contro i palestinesi, con tutto il processo del genocidio che si è avvenuto, e loro utilizzano delle aziende come Leonardo per farlo, ma loro cercano sempre di mantenere questi accordi e queste ricerche in segreto dagli studenti, perché loro sanno che questo è assurdo, appunto. Ma noi, come occupazione, come studenti e studentesse, sempre stiamo cercando di scoprirli e di mostrare al pubblico del Politecnico cosa sta succedendo e cosa il Politecnico sta essendo complice.
E tu dicevi prima che il rettore non si è mai voluto confrontare con voi, ma in questi mesi della vostra lotta ti volevo chiedere, insomma, qual è stato invece il dibattito dentro comunque al Politecnico, da parte anche di ricercatori, ricercatrici, docenti, se insomma c'è stata posizione di dissenso rispetto alle prese di posizione del rettore e quindi più vicine alle vostre o no?
Allora, sì, io stavo dicendo che il rettore non ha mai cercato di parlare davvero con noi, ma nel 29 maggio, mi sa, non so se il giorno è preciso, lui ha chiamato questa conferenza per la pace nella Palestina, per la pace, sempre in generale, non mai in un senso che vogliamo parlare, no? Tipo del genocidio, e lui è rimasto zitto, ha chiamato gli studenti, pensava che noi non ci fossimo stare, però abbiamo parlato, abbiamo detto tutto quello che vogliamo dire, che c'è la guerra imperialista, che c'è un genocidio che avviene in Palestina e il Politecnico è complice, e lui è rimasto zitto. Quindi questo silenzio vuol dire molte cose, no? Quindi lui non ha mai parlato, però è vero che questa mobilizzazione, e con questa mobilizzazione nel Politecnico, che purtroppo per anni il Politecnico non è stato un'università, un ateneo che discuteva queste questioni politici, e abbiamo alzato il livello della lotta, nel senso che siamo arrivati in studenti non solo che già erano organizzati in strutture, però studenti internazionali, studenti che non hanno mai sentito su questi accordi, non hanno mai sentito della questione della Palestina, e anche con ricercatori e professori docenti. Infatti, in una volta che abbiamo fatto un'azione, proprio nel periodo dell'occupazione, un professore si è incatenato con noi e ha aiutato nella lotta, no? Quindi è un processo lungo, però la nostra lotta, infatti, in questi ultimi mesi è arrivata in molti posti e sta si diventando sempre forte, no? Sta disturbando il rettore, il Politecnico, sempre di più. Ed è per questo che crediamo che loro hanno fatto questa azione contro di noi.
Sì.
Sicuramente sono d'accordo con te, e diciamo una cosa che mi verrebbe anche a questo punto da chiederti è: l'esperienza dell'intifada studentesche è stata sicuramente uno dei territori di lotta più proficui e anche più diffusi che abbiamo registrato lo scorso anno in questo paese. E quindi quello che mi verrebbe di chiederti, anche alla luce di quanto successo oggi, sia come poi questo periodo di pausa estiva ha comportato per voi magari sia delle forme di attivazione differenti, delle riflessioni differenti, e sia se ci sono già, diciamo, delle idee per quello che poi sarà il nuovo anno accademico che sta per iniziare.
Allora, noi abbiamo lo stesso comprendimento di cos'è stata l'intifada studentesca, non solo in Italia, però nel mondo. Io sono uno studente internazionale, vengo dell'Università di San Paolo nel Brasile. Anche lì è stata una mobilizzazione grassa, tipo noi abbiamo questo senso che questa mobilizzazione ha alzato il livello delle pratiche, delle azioni studentesche, e questo fuoco noi vogliamo spandire, nel senso che in questo prossimo anno il genocidio continua a essere fatto dal Politecnico, continua a essere fatto dall'Italia, dall'Unione Europea, dagli Stati Uniti e dallo Stato Sionista di Israele, e la nostra mobilitazione ci è provata, quindi abbiamo fatto un buon lavoro e dobbiamo essere conseguenti nelle nostre lotte, non vedendo come Politecnico, come studenti del Politecnico o anche come studenti torinesi, italiani, vedendo che è possibile ancora fare l'espansione di queste mobilitazioni per il prossimo anno, e anche pensando sempre con la creatività, con nuove idee di studenti, cosa fare, no? Ma il nostro metodo più, non lo so, più partecipativo, più democratico, sono state le assemblee che abbiamo fatto nel Politecnico, per coinvolgere sempre studenti di più, e quindi nel prossimo anno dobbiamo continuare questa mobilitazione, sempre tenendo in mente l'ingrassamento di questa questione.
E certo, a proposito, mi verrebbe da dire, tu parlavi di un maggiore coinvolgimento degli studenti, che ovviamente non fa il gioco delle istituzioni che gli studenti vorrebbero sanzionare, e quindi perché non chiudere un'aula occupata dove è adibita anche ad aula studio, e che quindi potrebbe essere fungere, no, da centro di aggregazione per nuove persone che magari possono sentirsi vicini e vicine a quella che è la causa delle persone che si mobilitano. Quindi poi oltretutto c'è sempre, perché comunque noi parliamo di istituzioni, no? Quindi dobbiamo parlare di questo paese. Ovviamente facevi bene tu a sottolineare come il movimento delle intifade studentesche fosse un movimento internazionale e non fosse esclusivamente di questo paese. Però è quantomeno poi oltretutto singolare che questo fatto avvenga in questa giornata, cioè in una giornata in cui registriamo comunque una sempre più decisa e evidente ampliamento del conflitto, se si può definire tale, della guerra israeliana, mi verrebbe più che altro da dire, nei confronti del Libano, e quindi diciamo anche non solo del Libano, come abbiamo più volte sottolineato, di tutte le varie di vari attori che sono poi all'interno di quella regione, non solo. Quindi io mi verrebbe solo da chiederti, oggi so che avete fatto una conferenza stampa alle 14:30, so che domani ci sarà un'assemblea pubblica alle 18 presso il Politecnico, e poi quindi insomma non so se c'hai qualche altro aggiornamento da darci, qualche altro commento che vuoi darci o altri appuntamenti.
Allora, sì, questo è successo oggi. Io non so se ci sono altri studenti del Politecnico ascoltando, però voglio ribadire l'importanza di questa assemblea domani, in cui domani alle 18 sempre, che discuteremo diverse questioni, come continuare la lotta, come appunto coinvolgere di più gli studenti, come fare avanzare la lotta e avanzare il livello della lotta. Che cosa vuol dire? Vuol dire precisamente che il nostro lavoro qua è farci capire e capire che il Politecnico non fa queste azioni da solo, perché è cattivo, perché perché fai le cose da solo, ma questo, il Politecnico come istituzione è parte dello Stato capitalista italiano, dello Stato in cui fa parte l'Unione Europea, e appunto che l'università, il Politecnico, non è a servizio del popolo italiano, neanche del palestinese, neanche della classe lavoratrice, è a servizio delle aziende e del loro profitto, e del loro profitto perché loro fanno i profitti con il genocidio alla Palestina, così come fa il profitto dal nostro lavoro tutti i giorni. E questo è alzare il livello della lotta, e questo che vogliamo continuare a fare nella nostra lotta del Politecnico, sempre tenendo in mente l'importanza della lotta del popolo palestinese e della sua libertà.
Chiarissimo, chiarissimo. Quindi se non hai null'altro da aggiungere, noi intanto ti ringraziamo molto per questo contributo, e sicuramente i microfoni, come diciamo spesso, quasi sempre, sono sempre aperti della radio, quindi quando volete potete chiamarci, pure se siamo a centinaia di chilometri, però proveremo tramite questa famosa tecnologia a mandare in giro un pochettino il vostro messaggio, e quindi niente, a presto, ti ringraziamo ancora.
Vi ringrazio io, grazie mille per l'opportunità.
Ciao.
Ciao.